questo libro si chiama Non fermi di me. A raccontare un attore, Non fermi di me è un attore, e questo è il suo nome. È il suo nome ed è anche, come dire, l'emblema, il simbolo di molti Non fermi di me. Ho pensato a questo titolo in inglese perché è molto comprensibile, e anche, diciamo, l'errore di comprensione di non family man, se è uomo di famiglia, è impossibilitato alla famiglia, diciamo, sing, mi sta bene, cioè la confusione che può creare una non totale comprensione dell'inglese, in questo caso è semplicissimo, perché non family man, per come siamo abituati a tutti i vari messaggi pubblicitari, eccetera, io credo sia comprensibilissimo, ma sicuramente non lo è, diciamo, nel significato preciso di non family man, e questo mi sta bene. E questo, diciamo, lo trasforma un titolo in una lingua straniera, in questo caso per un libro che esce in Italia, in un titolo internazionale, in un titolo comprensibile. Quindi non family man è il titolo di questo libro. Raccontare il libro è molto difficile, il libro va letto, quindi io che ne sono autore, che ne sono il padre, il libro quando esce si stacca da te e diventa di tutti, e quindi No Family Man uscito è una cosa che non appartiene più a me, è appartenuto a me per tanto tempo, è probabilmente appartenuto in tutto quel tempo nel quale io dovevo dare forma a questa cosa, ovviamente, ma soprattutto nel tempo dell'attesa, come se fosse una lunga gestazione, prima di trovare un editore che lo pubblicasse, che lo facesse uscire, cosa, diciamo, insomma, fondamentale, perché altrimenti un libro rischia di rimanere sepolto in un cassetto, non ha nessun senso, insomma. Un libro è un libro, se non è un libro, è un manoscritto e qualche cosa d'altro. Quindi l'editore a un certo punto si è andato fuori, ma mi ricollego a quello che stavo dicendo prima, cioè che nel tempo, diciamo, di quando finisce questo tempo di gestazione nel quale uno trattiene a sé questa opera. È come se si esaurisse qualche cosa, e quindi più che mai in questo caso, dove sono passati molti anni da Antifurti psicologici, che è stato il mio primo libro, che è uscito nel 2001, libro dopo il quale, per tutte le cose che sono successe, io mi sarei aspettato più celerità, diciamo, nella pubblicazione, ma per vari motivi questa cosa non è stata possibile. Motivi giusti e ingiusti non ha nessuna importanza, ci atteniamo ai fatti di quello che è successo, e quello che è successo è stata una pausa apparentemente negativa, perché 2001-2007 può essere terribile e può dare anche un senso di forte ingiustizia, e sicuramente in una fase iniziale per me è stato così, è stato molto difficile e frustrante attendere di pubblicare questo libro, che sarebbe stato un altro però inizialmente, se io avessi pubblicato con una certa celerità, per capirci, nei due anni successivi, ma probabilmente io non avrei pubblicato un libro degno, probabilmente avrei rincorso qualche cosa, sarebbe stato un meccanismo produttivo assolutamente sterile, non avrei avuto un buon figlio, avrei avuto o qualche cosa, figlio un po' della vanità di questo tempo, del produrre, del fare, del rispettare. È andato bene il primo libro e quindi deve uscire assolutamente subito un altro, anche se non ci sono idee o se non c'è stata un'elaborazione adeguata dei temi che un autore va a tirare fuori da sé e a raccontare, poi a rendere sì, a rendere agli altri. Quindi c'è stato un lungo tempo di anche di grande caos, di grande difficoltà, dove io ho raccontato prima delle storie che che però non hanno convinto molto e che sono stato motivo di grande delusione anche, perché ovviamente quando uno si mette lì e dà forma a emozioni e pensieri, ovviamente è una forte delusione, insomma, non approdare qualche cosa. Ma se da certe difficoltà, se da certi impedimenti noi sappiamo trarre qualche cosa, come dire, come dal veleno alla medicina, come se esso avesse in sé la cura stessa, insomma, è stato molto stimolante per me rimettermi lì e trovare la forza in questo deserto che io ho attraversato, trovare la forza per raccontare ancora qualche cosa, per tirare fuori ancora qualche cosa da me e dare forma a questa cosa. E questo è stato No Family Man, che è iniziato a Roma, dove io ho avuto la netta percezione di aver colto una serie di incipit fondamentali per la stesura di questo libro e che ho buttato giù in maniera molto veloce. E poi sono partito proprio come è partito No Family Man in questo suo viaggio in macchina. E sono andato alla volta di Trieste materialmente, ma forse alla ricerca di qualche cosa d'altro, che poi si è snodato in tante altre parti, che è arrivato in Spagna, che è arrivato in Inghilterra, proprio fisicamente, materialmente, sono stato lì per diverso tempo, e dove ho avuto la possibilità di incontrare altri pezzi di questo raccontare, di questo narrare che io ho inserito dentro in questo libro. Quindi è stata una grande palestra di vita, è stato un momento, sono stati degli anni molto importanti dove io neanche sapevo perché stavo raccontando certe cose, dove io neanche sapevo quale sarebbe stato il finale di questo libro. Infatti il finale è arrivato ad un certo momento ed è stato come una fotografia, è stato come fotografare tutti questi personaggi insieme che quando ci stai in mezzo, che quando vivi non hanno volto, è come se tu non sei consapevole di essere parte di quell'inquadratura, di quella visione, di quel gruppo. E trovare il finale come è stato come dare è stato come fissare in un tempo queste vite raccontate. Allora la metafora è un po' quella, no, non un po', è quella del viaggio in macchina. No Family Man viaggia e parte estremamente incazzato e ce l'ha con tutti, ce l'ha con la propria vita, ce l'ha con le cose che ha visto, sentito e percepito, con le ingiustizie. È come se fosse in mezzo ad un pezzo della sua vita che non vuol finire. Nel corso di questo viaggio, di questa corsa, pensa a tutta una serie di cose che ha vissuto e di luoghi dove è andato. Centrale è la vicenda con Maddalena, che altro non è che la fotografia di tante donne che lui ha incontrato e anche della propria madre che entra e esce. E queste donne sembrano essere un po' fatte della stessa pasta, sono donne tutto sommato terribili, che usano i sentimenti per avere, che manipolano attraverso le emozioni. Questa è un po' uno dei miei temi, diciamo, no? Io spesso le mie donne sono terribili, c'è pietà per gli uomini e meno per le donne, ma allo stesso tempo anche le donne sono delle donne davvero ferme, ecco, ridico il termine che ho detto prima, sono delle donne terribili. E questo esce fuori, quindi c'è questo andare, c'è questo raccontare, c'è questo farsi passare dalla propria storia nel mentre si va avanti, nel mentre procede, quindi nel mentre si corre, le storie arrivano, i pensieri arrivano ed entrano in questo personaggio che a modo suo, non femminimene, è candido. E riesce a fare delle cose pazzesche, nonostante sia un attore, nonostante sia strampalato, nonostante sia una persona che è assolutamente poco strutturata per vivere tutta una serie di condizioni. E lui comunque lo fa, è in fondo una persona coraggiosa, è una persona che si cosparge di cinismo e dice di non crederci, ma in fondo ci crede molto. Ecco, questo è un po' questo andare, ecco. Dopodiché nei luoghi che non sempre sono rappresentati, diciamo, prendono un nome, c'è anche Madrid, una gran parte della storia si svolge a Napoli, ma in fondo luoghi e persone si mischiano sempre insieme e si può dire che Nofemili Men è un uomo spezzato che vive in diaspora da se stesso, dal mondo, e tutti i luoghi non sono altro che gli stessi luoghi, perché lui vive in un suo luogo, quindi Trieste, Napoli, Madrid o un altro luogo che non ha nome, ma che è un paesino dell'Andalusia, sono sempre il suo spazio mentale. Nofemili Men è un personaggio terribilmente solo, candido, preso dalle sue ossessioni, dalle sue abitudini, dalle sue fissazioni per non impazzire. In fondo la sua è una condizione davvero estrema. E la vita lo mette anche alla prova in maniera terribile. Poi il finale di questo libro è terribile, e su cui non voglio soffermarmi troppo, insomma, per non svelare, insomma, cos'è. Comunque, insomma, è come anche se questo personaggio che racconta, in questo suo io narrante, cercasse sempre costantemente di catalogare il mondo, i suoi riti, le persone, dare dei nomi, le donne, ciò che è giusto, ciò che non è giusto. È un nevrotico, ovviamente. E tra questo suo catalogare, questo suo raccontare così, c'è questa distinzione di uomini gringhi e di uomini bonanza. Probabilmente Nofemili Men è più gringo che bonanza, ma essendo lui a raccontare, forse si prende il privilegio di non comparire in nessuna di queste categorie. Comunque, i gringhi sono, come dire, il grande Lebowski, un gringo totale. Jeff Bridges del Grande Lebowski. E poi ci sono tutti i bonanza, che sono molto servizievoli, portaborse, disponibili, come proprio il serio della famiglia bonanza, insomma, con la musichetta incalzante, molto di maniera, molto bravi, affidabili, praticamente l'uomo amato e poi disprezzato dalla maggior parte delle donne che vogliono mettere su famiglia. Che poi, insomma, che hanno bisogno di questo, che poi, insomma, magari non vogliono. Però questo mi sembra un po' quasi offensivo, potrebbe sembrare, non se facciamo troppo così questa cosa, la maggior parte delle donne vogliono questi uomini bonanza, così. Però, insomma, diciamo, si potrebbe definire in una frase così: il bonanza per marito, il gringo per amante, insomma, le donne amano i gringhi ma scelgono per mariti dei bonanza. Ecco, questa potrebbe essere anche un po'. E in questo libro si parla molto, viene spesso citato il bonanza, questo è un bonanza, questo è un gringo, e un po' nel linguaggio di questo libro c'è questa distinzione che si fa avanti nel tempo, e quindi dopodiché si familiarizza un po' con questi due aggettivi, insomma, con queste due definizioni, gringhi e bonanza. i gringhi, selvaggi, selvatici, spensierati, allegri, imprecisi, sempre alla ricerca, inaffidabili, eccetera, e questi bonanza, salvafamiglie, sempre presenti, amanti noiosi, cosa si potrebbe ancora dire, disponibili a portare le borse della spesa delle loro signore, pronti a sacrificare qualsiasi loro iniziativa pur di compiacere. Ecco, si tende a dare questa definizione dei gringhi e dei bonanza, quindi un mondo diviso in queste due parti. Anche le donne possono essere gringhe, ci sono donne gringhe e donne bonanza, però diciamo che non ci sono donne bonanza, ci sono solo donne gringhe. Poi, ad aggiungersi a questa definizione di uomini gringhi e bonanza, c'è anche un altro termine che viene abbastanza usato, viene usato spesso come definizione, che è quello dell'impagliata. Si dice che vengono impagliati questi uomini, come se fossero dei soprammobili, come se fossero degli animali impagliati, riempiti di paglia e sistemati lì, no? Come se fossero assolutamente gestiti, insomma. Quindi c'è anche questa cosa dell'impagliata che è salta fuori ogni tanto. Nella prima parte Nufem Rivenna ha delle visioni allucinate da un certo punto, e lo dice anche, l'immaginazione prende il sopravvento sulla già traballante realtà, peggiorando la situazione. Quindi comincia a vedere, diciamo, al di là delle apparenze di certe vite. Questo accade in una maniera abbastanza dura e sconvolgente, nel senso che lui ha delle visioni sanguinarie di incidenti terribili, di bambini che muoiono, di campi, di croci bianche dove sono sepolti dei bambini mai nati, di donne e di uomini che stanno insieme per convenzioni, per apparenze, per servire una certa apparenza, una certa con le loro convenienze, le loro piccole convenienze di vita. Quindi diciamo la visione, come se fosse un po' una di quelle follie del matto che sa vedere, si prendono voce attraverso queste pagine della prima parte, dove appunto Nufem Rivenna è veramente incazzato. Poi lui dice sì che fortunatamente mi viene in soccorso un'altra immagine, eccetera, ma sono comunque sempre immagini di fallimento, di cose. Dopodiché la sua incazzatura prende il sopravvento, c'è tutta questa tirata sul figlio d'arte, dove lui se la prende con un figlio d'arte che è in qualche modo l'emblema di certi privilegi che oggi ci sono, dove in qualche modo conta il nome e meno la sostanza. Questo non voglio dire che tutti coloro che hanno ereditato un nome e poi lo portano avanti in quella professione non valgono niente, no, assolutamente no, però diciamo succede un po' questo, succede che si tende a pubblicare perché uno è famoso, in fondo fregandosene di che cosa si va a pubblicare, e non parlo solamente di un pubblicare libri, parlo di un pubblicare qualsiasi cosa, di musica, ad esempio. Questa è un po' la cosa. Quindi lui c'è questo incalzare che poi lo porta, insomma, adesso appunto non è neanche, questo forse esce un po' dall'intervista, nel senso che non dobbiamo raccontare, diciamo, tanto il libro poi uno lo deve ognuno probabilmente, io ho scritto questo libro, io non so che cosa, dove andrà questo libro, io non so cosa succederà, non so quali saranno le sensazioni che le persone, ci saranno magari persone che quando leggeranno delle robe terribili rideranno, o ci saranno delle persone che si rattristeranno molto, io non lo so, ci sarà qualcuno che si incazzerà leggendo queste pagine, qualcuno che si ritroverà, io non lo so, non so. Questo diciamo è la mia trasformazione di quello che passa, insomma, nella mia mente, in quello che succede a me, in quello che succede dentro di me, in questa stupida vita, insomma, di qualche decina d'anni buttata là, insomma, già per quanto mi riguarda è vissuta per metà, insomma, diciamo che probabilmente vivrò bene nel pieno delle mie forze ancora una quindicina d'anni, vent'anni, per poi, insomma, accompagnarmi così a una moria di cellule che farò come i cani, mi basterà agitarmi così e come i cani si scuotono, buttano via l'acqua, così io farò cadere queste cellule moribonde, morte, che cadranno, splat. Anche questo è un po' lo spirito del libro, insomma. Parlare male per dire bene. Potrebbe sembrare un libro molto cattivo. È un libro cattivo e indigesto, come lo è la vita, che però ti dà una grande occasione per... Non il libro, la vita, quando accade la vita, che ti si presenta in maniera terribile, magari. È una grande occasione per stare molto bene, per andare avanti, per trasformare e per aprire il proprio cuore, non la mente. Proprio, e questo io trovo sia molto importante, e se sono riuscito in qualche modo a dirlo, senza volerlo dire nei racconti che io faccio, perché il mio, e lo voglio sottolineare, è un narrare, riuscire proprio a procedere avanti, procedere. Ciao! Allora, una cosa anche abbastanza importante che potremmo sottolineare è questo, diciamo, mio doppio binario, nel senso del comporre musiche per il teatro e del narrare delle storie che scrivo. Allora, diciamo che ci sono sempre delle parole di mezzo. Diciamo che nel teatro vado a sottolineare dei dialoghi attraverso le parole, attraverso la musica, creando un po' il pensiero sotterraneo che porta avanti un po' questa cosa. Nel caso della scrittura mia, nel mio narrare, è il contrario. Ma sono sempre delle parole, è sempre un comunicare, è sempre una comunicazione. Non a caso, ovviamente, perché a questo punto non credo proprio più minimamente nel caso, è proprio due cose che hanno un enorme contatto. Io non mi definisco un musicista, nel senso che non ho una grande... mi definisco una persona, ecco, una persona creativa che usa alcuni mezzi, che bene o male riesce a esprimersi attraverso la musica e le parole. E il teatro di prosa, che è il mio, diciamo, habitat professionale, è veramente l'ideale. Io non sarei un bravo musicista per un musical, ad esempio, dove si tratta di far cantare tutto, dove, diciamo, si mette in primo piano la musica e forse dopo le parole. No. Invece mi fa veramente grande fascino, un grande stimolo sempre riuscire a creare un'atmosfera giusta perché gli attori possano raccontare le parole che sono state pensate e scritte da un altro, che magari a sua volta ha vissuto queste situazioni in prima persona. Questo veramente mi affascina molto. Ed è anche un doppio binario che mi riporta poi anche nel mio scrivere le parole, mi porta ad approfondire delle cose, ad incontrare magari, quando c'è un testo contemporaneo, degli autori che hanno scritto e poi vissuto, oppure c'è stato un romanzo, come nel caso di Pacor, al Teatro Stabile Sloveno, dove c'era un romanzo che è stato trasformato in un testo teatrale, dove c'è stato un incontro con questo autore, che io ho potuto sentire, insomma, cosa raccontava direttamente, qual era il suo sguardo, qual era... percepire un po' la sua energia, la sua cosa. Sono tutte cose che hanno veramente un grande collegamento e se una persona, diciamo, si tiene aperta, riesce a stare in un'apertura e non in una chiusura e apre se stesso il proprio cuore in qualche modo al mondo, non mancano i punti di contatto. Io non credo nella chiusura. No Family Man, in questo suo simbolico viaggio in macchina, dove pesca e ripesca, getta, si fa travolgere dalle sue visioni, incontra situazioni terribili che ha vissuto nella sua vita, è un uomo che cerca l'apertura, ma che è prigioniero in questa striscia di terra, in questa terra nera di nessuno, che corre, dove non c'è nessuno, dove non ha nessun senso fermarsi, dove chi si ferma è perduto, dove la sosta ti chiedi perché, che senso ha, ma qualche volta si rende necessaria. Ma No Family Man non si sa se si fermerà, non si sa se ce la farà, ma lancia una speranza. La sua è una risata al veleno che nessuno può sentire, che rimane racchiusa in questa sua, in questa automobile, in questo suo veicolo che procede, che spera di arrivare. Ma arriverà, non so se in questo libro, forse in un altro libro, o ognuno forse troverà la possibilità di percepire qualche cosa. Torno a dire, io ho scritto questo libro, ora non è più mio, è un libro. E ognuno riuscirà a percepire qualche cosa di questo libro, insomma, spero, bene, male, qualche insomma potrebbe dare.